We offer short mandala. Sanshi Peke Jakshe Meto Traham Reram Linji Nyehe Shogidam Guru Rana Mandala Kam Niyatayami Shedam Sange Chonam La Chanchu Abadu Dhani Kya Suchi Dange Chunyo Gipe Sonam Gi Jola Penchiya Sange Rupa Shogidam Chidan Sange Chonam La Janchu Badu Dani Kyapsu Chi Nage Chunye Gipe Sonam Gi Drola Penche Sange Drupa Shu Chidan Sange Chonam La Janchu Badu Dani Kyapsu Chi Nage Chunye Gipe Sonam Gi Penchiya Sange Drupa Shu.
Kar sem ga dolge, kaj sedi? Lage. Allora, ieri ho preso un po' di appunti delle cose che ha detto Rinpoche, della progressione del suo insegnamento che ripeterò oggi. No, per cui se andiamo tutti a pagina 51 del libro, e il soggetto è la grandezza dell'insegnamento e ci sono le quattro grandezze che andremo a rivedere uno dopo l'altro, ok? Non so.
Then
Per cui questo primo, il primo di queste grandezze, la grandezza che ti fa comprendere che tutti gli insegnamenti sono liberi da contraddizione, a cosa si riferisce? Ci sono due tipi di insegnamento, quello scritturale o quello che è stato insegnato e quello dello sviluppo, della pratica vera e propria, ovvero sia della realizzazione. Negli insegnamenti scritturali, dal momento che il corpo degli insegnamenti scritturali è vastissimo, ci sono gli insegnamenti che sono letteralmente, da comprendere letteralmente, ci sono gli insegnamenti che sono interpretabili, definitivi, che non sono letteralmente da comprendere, ci sono insegnamenti che appartengono ai sutra, che appartengono ai tantra, e negli insegnamenti che appartengono ai tantra ci sono gli insegnamenti che appartengono a ciascuna individualmente delle quattro classi del tantra. Per cui se non si ha una buona comprensione dell'insegnamento è facile pensare che ci siano delle contraddizioni fra questi insegnamenti. Long. Per cui, per esempio, ci sono molti casi in cui la persona, non avendo una buona comprensione dell'insegnamento o non avendo abbastanza capacità intellettiva, può pensare che gli insegnamenti Mahayana non possono essere dati a delle persone che hanno delle predisposizioni Hinayana e viceversa, e per cui in questo modo che cosa fanno? Denigrano il particolare insegnamento, e la ragione è proprio perché per loro o non riescono a capire che cosa vuol dire quell'insegnamento, comunque non hanno capacità di vedere questa mancanza di contraddizione. No. Per cui invece tutti gli insegnamenti hanno, cioè ci sono degli insegnamenti che sono principali e quelli che sono secondari. In ogni caso tutte le scritture incorporano tutti questi insegnamenti che sono privi di contraddizioni. Per esempio le scritture principali parlano dello sviluppo di bodhicitta e dello sviluppo della corretta comprensione della vacuità, soprattutto nel contesto dell'individuo di scopo superiore, mentre invece gli stadi in comune, in questo contesto dei tre individui, gli stadi in comune con l'individuo di scopo inferiore e intermedio sono secondari, in quanto sono di ausilio per poter poi entrare negli stadi in comune con l'individuo di scopo superiore. No. Per cui come ieri abbiamo tratto, c'è anche a pagina 52 alla fine, se guardate il testo, via di aiuto, la citazione dall'ornamento delle chiare realizzazioni in cui dice i bodhisattva, io adesso lo parafraso, i bodhisattva devono imparare e praticare quelli che sono tutti i veicoli, tutti i sentieri, quelli degli uditori, dei Pratika Buddha e anche dei bodhisattva. Perché? E per cui un bodhisattva deve necessariamente conoscere e sapere come praticare tutto quello che è contenuto nei tre veicoli, tutti gli insegnamenti e tutti gli insegnamenti del Tantra e delle quattro classi del Tantra, proprio perché l'insegnamento viene dato in accordo alle predisposizioni, alle capacità e alle mentalità dei differenti individui. Il bodhisattva si propone di essere di beneficio a tutti, per cui per poter insegnare un particolare sentiero il bodhisattva lo deve conoscere. Ancora parafrasando da una citazione che è stata appena fatta dal trattato di cognizione logica, qualcosa di cui tu non sei a conoscenza non puoi impartirne la conoscenza. Long. No. Per cui se torniamo a quella citazione che la cui radice è la perfezione della saggezza, alla fine di pagina 52, ve la leggo, i bodhisattva dovrebbero generare tutti i sentieri, sia il sentiero, quelli che sono i sentieri degli Shravaka, quelli che sono i sentieri dei Pratika Buddha e quelli che sono i sentieri dei Buddha, dovrebbero conoscere tutti i sentieri, dovrebbero compiere gli atti di tutti questi sentieri e portarli a tutti a compimento. Per cui anche ieri Rinpoche ha menzionato questa cosa, quando si parla dei tre sentieri, il sentiero degli Shravaka nel contesto della Prajna Paramita, il sentiero dello Shravaka si intende la realizzazione diretta delle quattro nobili verità e dei suoi 16 aspetti, più in particolare che è la realizzazione della mancanza del sé. Nel sentiero dei Pratika Buddha si ottiene invece tramite la realizzazione della non dualità del soggetto e dell'oggetto, o della non mancanza di esistenza dei fenomeni esterni così come appaiono esteriormente separati dalla mente. E i sentieri dei bodhisattva invece sono quello principalmente, il sentiero della realizzazione diretta della vacuità. Per cui questi qui che cosa dice? Se il punto è questo, una persona può dire: ah, ma io dal momento che sono di stirpe, di lignaggio Mahayana, non ho bisogno di imparare e comprendere e praticare i sentieri che sono in comune con il lignaggio Hinayana. Ma questo contraddice completamente questa citazione del Buddha stesso nella Prajna Paramita, che dice: se sei un bodhisattva devi imparare tutti i sentieri, e li impari, qui dice, tutti portarli, devi conoscere tutti i sentieri, li devi conoscere sulla base di averli sperimentati, per cui li devi generare nel tuo continua, li devi portare a completamento, li devi portare alla fine, allora, ed è poi su quella base che sei in grado di mostrarli e di guidare gli altri che hanno i lineaggi e le predisposizioni con quel particolare sentiero, su quel particolare sentiero, solamente dopo averlo sperimentato direttamente. Long. Per cui questo punto, questo passaggio di Bodhisattva dovrebbero generare tutti i sentieri, sia quelli che sono i sentieri di uno Sharavaka, quelli che sono di un Pratikabuddha. Questo è un passaggio molto importante che ci offre tanto da comprendere nel contesto della pratica graduale, perché già qui viene delineato il processo graduale con quale poi il Bodhisattva procede a ottenere la realizzazione della vacuità. Qui nel contesto dei due aspetti principali, che sono la visione filosofica e la pratica, per cui qui questo passaggio ha più a che vedere con la visione filosofica, dovrebbero generare tutti i sentieri, ovvero sì, il sentiero dei Sharavaka, eccetera. E per quanto riguarda la visione filosofica, per cui è presa da un punto di vista di graduale, in cui gradualmente il Bodhisattva abitua sempre più profondamente la sua comprensione della realtà ultima. Gradualmente perché il primo degli aspetti degli Sharavaka si riferisce alla realizzazione diretta delle quattro nobili verità e dei 16 aspetti, in particolare con la mancanza del sé, che è uno dei 16 aspetti, e questo si riferisce a una comprensione della vacuità più grossolana che parte dal sé. Noi tutti noi dovremmo porci questa domanda: io voglio sempre essere felice, non voglio soffrire, io, ma prima di questa felicità e sofferenza arriva questo io, questa identità, questo senso di identità che vuole essere felice e non vuole soffrire. Ma qui il Buddha che cosa mi ha detto? Che il modo in cui io credo in questa entità è completamente sbagliato, è un'allucinazione completa, per cui il mio procedere nel cercare di ottenere la felicità e la sofferenza è completamente sbagliato. Allora dovrò andare a vedere come esiste questo sé, questo io, esiste così come mi appare o no? E lo devo per forza andare a cercare nel contesto degli aggregati, perché io dico io solamente nel contesto degli aggregati che formano, che hanno delle parti, come per esempio per dire tavolo, lo dico nel contesto di quel particolare oggetto, non lo dico nel contesto di un altro oggetto. Per cui quando dico io, lo dico nel contesto degli aggregati. Allora questo io esiste indipendenza degli aggregati, esclusivamente dipendente dagli aggregati, eppure mi appare come un'entità di per sé, un'entità intrinseca, come un extra sugli aggregati, che non è gli aggregati, anche se dipende dagli aggregati. No. Ho scritto la rovescia qua. Per cui questo nei sutra a volte questo io com'è è detto che non è non esistente e non è non esistente, nel senso che l'io così come pare esserci non esiste, però non si può dire che l'io non esiste in quanto io sono qua che sperimento e faccio le cose, per cui non è non esiste e non è neanche non esistente. Per esempio, quando parliamo di questo io diventa più questa identificarsi con questa realtà di questa identità del sé, cioè non pensiamo che sia qualcosa di là della nostra esperienza, quando noi pensiamo io, sé, io, per esempio quando abbiamo paura o durante una forte emozione, questo viene molto chiaro, no? Se esempio io da lontano qualcuno mette un pupazzo di una tigre, io da lontano lo guardo e penso che sia una tigre vera, mi viene paura, no? Poi quando vedo che in realtà è un pupazzo, la paura scompare, il vedere la realtà fa scomparire quel tipo di emozione. O nel momento in cui mi viene un forte desiderio per un oggetto che credo che sia chissà che cosa, poi nel momento in cui lo vado a vedere, toccare, quell'oggetto non ha quelle qualità che pensavo che avesse, perdo anche la forza dell'attaccamento di quell'emozione, la perdo, no? Nello stesso modo, adesso abbiamo questo naturalmente, questo io emotivo che fuoriesce, in cui l'identità sembra così concreta, evidente. La persona che riflette e analizza come l'io appare in un modo come non esiste per niente in quel modo, che riflette sulla mancanza del sé, dell'io, per questa persona questo tipo di identificazione si ammorbidisce tantissimo, diventa molto più leggera, quasi a scomparire. No. Così come nel caso di aver paura di una tigre che in realtà si scopre che non c'è, o di avere tanto attaccamento per un oggetto quando scopriamo che quell'oggetto non ha quelle qualità, eccetera. No.
Mm.
Per cui questo è, diciamo, un modo iniziale di approcciare la visione della vacuità, per cui che appartiene ai, in questo contesto, ai sentieri degli Shravaka, degli uditori, che il Bodhisattva deve imparare, conoscere e comprendere. Poi per quanto riguarda i sentieri in relazione ai Pratyeka Buddha, i realizzatori solitari, qui principalmente, da un momento che stiamo sempre parlando della visione filosofica, principalmente si riferisce alla visione filosofica della sola mente, ovvero sia che i fenomeni non esistono come oggettivamente al di fuori della mente che li percepisce. E questo tipo di visione filosofica, che non è quella definitiva ancora, però Sua Santità il Dalai Lama la loda spesso, perché nel momento in cui, se noi per esempio come in un sogno, no? Quando sogniamo tante cose, sogniamo degli oggetti, di andare in posti, delle persone, abbiamo delle emozioni durante il sogno, delle emozioni di felicità, di sofferenza, di gioia, di depressione, eccetera. Poi al mattino, quando ci svegliamo, è tutto finito, non c'è niente di quella realtà di cui abbiamo sognato. Ecco, questa visione filosofica, per questa visione filosofica i fenomeni esterni, così come appaiono oggettivamente esistere al di fuori della mente, non esistono per niente, sono tutti dei costrutti della mente, ovvero sia provengono dal pensiero stesso, così proprio come il sogno viene dal pensiero stesso. E se adotti questo tipo, anche all'inizio, gradualmente, in un percorso graduale, se adotti questo tipo di visione, Sua Santità il Dalai Lama dice, è di grande beneficio a diminuire la forza delle emozioni distruttive, dell'attaccamento e dell'odio, ed è evidente, perché nel momento in cui il forte attaccamento e la forte avversione per i fenomeni esterni avviene nel momento in cui li concepisci esattamente così come appaiono esteriormente al di fuori di te, nel momento in cui vai a pensare che in realtà sono solo maturazioni delle impronte mentali, automaticamente l'importanza di quel fenomeno viene sminuita, così anche l'apporto dell'emozione distruttiva che insegue quel fenomeno. Un po' come nell'esempio di Madhyamika, nel caso che si chiama, è un particolare capitolo, il passaggio che si chiama il caso dell'acqua e del pus. Che cosa vuol dire? Vuol dire che uno stesso fenomeno viene percepito da tre esseri in livelli diversi, in modi completamente diversi. Per esempio, una tazza d'acqua per un deva non vede acqua, anche se c'è l'acqua, un deva vede e sperimenta nettare. Un essere umano vede e sperimenta acqua, un preta vede e sperimenta pus, è qualcosa di sporco, per cui anche quello, e questo va a sostenere, in questo caso, nel momento in cui ti addestri in questa visione filosofica, il fatto che i fenomeni esistono esclusivamente come un costrutto mentale, non hanno un'esistenza oggettiva separata dalla mente. Per cui, e questo è esattamente come Sua Santità il Dalai Lama spesso fa notare, è in linea con la visione della fisica quantistica dei fenomeni, ovvero sia che non esistono senza un osservatore, ma questa cosa che la fisica quantistica sta cominciando a scoprire adesso, probabilmente, non so, saranno passati 100 anni da queste scoperte, e Dharmakirti nel trattato della cognizione valida e nei vari commentari aveva già commentato estesamente su questo fatto, per esempio, prendendo una citazione, che il blu e la coscienza dell'occhio che percepisce il blu sorgono simultaneamente. Per cui cosa vuol dire? Lui propone appunto che non esistono in un modo separato. Per cui andiamo avanti adesso nell'altro, che i sentieri dovrebbero generare tutti i sentieri di un Buddha. Che cosa vuol dire? E qui si parla arriviamo all'ultimo stadio, quello più profondo della comprensione della vacuità, per cui a quel livello di addestramento, che si parla appunto della vacuità di esistenza intrinseca, e questo è la visione della realtà più profonda rispetto a quelle precedenti che abbiamo detto, ovvero sia che tutti i fenomeni, così come viene citato anche in vari sutra, di cui ha brevemente citato Geshe-la, tutti i fenomeni esistono esclusivamente come mera designazione del concetto, del pensiero. A parte questo, non esistono, non c'è un fenomeno che esiste in un modo di più, se non essere meramente designato dal pensiero, dal concetto. Per esempio, quando analizziamo il sé, l'io, no? E lo andiamo a cercare, se questo sé esiste così come appare, indipendente, sulla base della designazione andiamo a cercare l'oggetto designato, non lo troviamo. Ma il solo soffermarsi su quella vacuità, ovvero sia su quell'assenza dell'oggetto designato che, se cercato sulla base di imputazione, non si trova, solamente fermarsi a quella vacuità può danneggiare la comprensione del sorgere dipendente. Per cui non bisogna solamente fermarsi, bisogna dire: e allora com'è che esiste? Esiste in quanto interdipendente, in quanto sorge in dipendenza, e proprio perché sorge dipendendo è privo di esistenza intrinseca, per cui è vacuità proprio perché sorge dipendentemente, non è vacuità solo perché se lo cerco non lo trovo, ok? È vacuità perché sorge. Allora, in questo modo metti insieme sia la verità convenzionale del sorgere dipendente, quella verità convenzionale del sorgere dipendente, proprio perché sorge di indipendenza, ti induce la comprensione che allora è vuoto di esistenza intrinseca, è privo di esistenza intrinseca, è vacuità. E proprio perché è vacuità, allora come esiste? Interdipendentemente. E perché dal momento che esiste interdipendente, allora che cosa vuol dire? Che è vuoto di esistenza indipendente, vacuità, ok? Per cui quando studiate, dal momento che so che qua molti di voi studiano i testi, eccetera, vedete anche solo questo passaggio, dovrebbero, i Bodhisattva dovrebbero generare, comprendere tutti i sentieri degli Sharavaka, dei Pratika Buddha e dei Buddha, ha questo significato profondo che va attaccato alla propria esperienza, all'educazione del pensiero nostro. Ovvero sia, questa cosa che sto studiando, che ho imparato, in che modo mi è di beneficio per il mio sviluppo mentale? Come lo devo mettere in pratica? Che cosa devo fare in questa direzione? Ok? Invece di studiare solamente per acquisire della comprensione intellettuale pensando, ah, poi in futuro dovrò diventare, andrò in giro a insegnare, a fare questi insegnamenti, per cui è bene che adesso li impari bene in modo che non faccio degli errori quando li spiego, questo è il modo rovesciato di procedere. Perché, così come dice nel Trattato di Cognizione Valida Dharmakirti, quando studi non devi essere preoccupato di comprendere bene le parole e il significato in modo da poterlo esporre bene. Devi essere prima preoccupato di comprenderlo bene e applicarlo alla tua mente. Nel momento in cui l'hai applicato alla tua mente e hai trasformato la tua mente con quell'insegnamento, allora lo dai agli altri ed è di beneficio. Altrimenti sarebbe molto strano, imparo tante cose, non le applico per niente al mio continuum mentale, per cui non ho nessun beneficio, non ricevo nessun beneficio da questi insegnamenti che ho studiato e che ho imparato, e poi dopo li vado a insegnare agli altri con la pretesa di essere di beneficio agli altri. È impossibile. E poi sempre guardiamo questo passaggio, stiamo spiegando questo passaggio, per cui vedete tutte le parole hanno un significato molto profondo che ha a che vedere con una trasformazione nostra. Qui dice, dovrebbero anche compiere gli atti di questi sentieri. Che cosa vuol dire compiere gli atti di questi sentieri? Vuol dire agire per il beneficio degli altri sulla base di questi sentieri, ovvero sia in tre passaggi rendere capaci di maturare coloro che non lo sono, liberare coloro che sono pronti a essere maturati e portare al compimento finale coloro che sono stati liberati. Per cui questo è il modo in cui i Bodhisattva agiscono per il beneficio degli altri sulla base di avere imparato e praticato quei sentieri, per coloro che non devono ancora per coloro che non hanno niente per essere maturati, gli fanno sorgere, inducono l'interesse nella pratica del Dharma, spiegando l'impermanenza, la devozione al guru, eccetera, in modo da mettere i semi che poi matureranno, per poi farli maturare. Coloro che questi semi già li hanno e li hanno coltivati, li si porta a maturazione liberandoli. Coloro che sono liberi ma non hanno ancora ottenuto il risultato finale, ecco che li si porta al risultato finale, sempre tramite l'aver generato tutti i sentieri, eccetera, eccetera. Long. Per cui... Per cui vedete esattamente l'opposto, il dire: ah, dal momento che io pratico il sentiero Mahayana non ho bisogno di addestrarmi e di comprendere i sentieri Hinayana, è completamente sbagliato, è esattamente l'opposto. Proprio perché voglio essere un praticante del sentiero Mahayana, devo necessariamente addestrarmi anche nei sentieri degli Sharavaka e dei Pratikabuddha e comprenderli. Per cui, infatti, Gerinpoche conclude questo passaggio dicendo: perciò è contraddittorio avanzare l'idea che non dovresti addestrarti nelle collezioni scritturali, nelle raccolte dei testi dell'Hinayana, perché sei un praticante Mahayana. Ora, il sentiero principale dei praticanti Mahayana è il sentiero di ottenere la liberazione, che però è spinto da un'intenzione personale, di scopo di liberazione personale. Questo è diverso dal Bodhisattva. Il Bodhisattva non ha abbandonato completamente lo scopo personale, agisce esclusivamente con l'altruismo universale. Per cui queste sono le differenze. Però dal punto di vista di comprendere, analizzare, addestrarsi nelle quattro nobili verità, nei 16 aspetti, in tutte quelle pratiche, il Bodhisattva lo fa. Andiamo avanti a pagina 53, se siete così gentili di andare a guardare i passaggi. Adesso andiamo a questo punto, potrebbe sorgere anche un'idea di questo tipo, che dice: nel dubbio, per entrare nel veicolo della perfezione Mahayana, in realtà nel veicolo delle perfezioni, che è il Mahayana, hai bisogno dei sentieri che sono spiegati nelle raccolte scritturali Hinayana. Questo è ok, per cui accetto quello che hai detto fino adesso: se sei un Bodhisattva devi accettare, devi anche praticare i sentieri Hinayana. Però... se sei del Mahayana, se stai praticando il Mahayana, il veicolo delle perfezioni, non va bene praticare il veicolo Vajrayana, non va bene, perché questi due sono contraddittori, ci sono delle grandi differenze. Il veicolo il veicolo delle perfezioni, per esempio l'attaccamento è un'emozione distruttiva che va abbandonata. Nel veicolo del Vajrayana l'attaccamento, il desiderio è qualcosa che viene utilizzato sul sentiero, per cui essendoci queste contraddizioni non va bene per il praticante delle perfezioni praticare il Vajrayana. Long. Per esempio, in passato in India, prima che il Dharma si propagasse in Tibet, gli insegnamenti del Vajrayana erano tenuti completamente segreti, non si mostrava niente, non erano dati pubblicamente, ma solamente alle persone che erano adatte a ricevere quel particolare insegnamento, per cui non erano insegnamenti pubblici e nemmeno i testi e le immagini erano pubbliche, assolutamente. Poi a un certo punto, piano piano, in Tibet diventò qualcosa di molto più popolare, per cui in ogni tempio che entri ci sono le immagini delle divinità tantriche, eccetera. E insomma, a un certo punto in Ladakh, io non c'ero in quel momento, ma durante una delle visite di Santità Dalai Lama, questo doveva essere un po' di tempo fa, perché c'era ancora Bakula Rinpoche, che era un grande lama, che rappresentava, comunque fare tante cose anche politiche, rappresentava della DAC, e c'era questo meeting, c'era un meeting in cui c'erano varie discussioni sull'educazione, sul Dharma, eccetera, c'era anche una discussione sul Tantrayana a cui partecipava Sua Santità. A questo meeting Bakula Rinpoche ha aperto il meeting dicendo: sì, va bene, discutiamo, però per quanto riguarda discutere del Vajrayana non mi piace neanche l'idea di doverne discutere pubblicamente, in quanto questo è un insegnamento privato, è un insegnamento segreto che va tenuto segreto e non pubblicizzato in questo modo. Poi alla fine dell'incontro Sua Santità ha commentato, ha detto: è vero quello che ha detto Bakula Rinpoche, è proprio vero, però il punto è che adesso, al giorno d'oggi, tutto questo è già diventato di dominio pubblico ed è impossibile riportarlo indietro a una situazione in cui non c'è più niente dimostrato. Per cui nel momento in cui è tutto così di dominio pubblico, la cosa che va fatta è chiarire i significati, spiegare bene che cosa vuol dire e cosa non vuol dire, in modo che poi non ci siano delle comprensioni sbagliate da parte del pubblico, che in ogni caso ha già questo accesso e questo accesso non si può più chiudere.
Lor rāgwa dhāsū tsū dhū dhūwa dhā,
Per cui, per esempio, proprio pensando a questo commento di Sua Santità, allora voglio un attimino elaborare leggermente su questo passaggio di questo dubbio che penso che tutti voi a questo punto abbiate già letto, no? Nel testo pagina 53. Ora, quando, per esempio, nel Vajrayana, in cui si dice si prende il desiderio o l'attaccamento e lo si porta sul sentiero, che cosa vuol dire? Quando guardiamo, vediamo delle immagini, le immagini di divinità che sono in unione, che sempre una persona che non sa il Dharma, comunque non ha conoscenza, la prima cosa che gli viene da pensare è che queste immagini dipingono un rapporto sessuale, come se fosse un rapporto sessuale ordinario, in cui ricerchi, ricerchi l'orgasmo, la beatitudine dell'orgasmo tramite la frizione degli organi del corpo. Non è assolutamente così, non è proprio assolutamente così. In realtà questa immagine ti mostra un modo di utilizzare la mente estremamente sottile di chiara luce per poter realizzare direttamente la vacuità. Ora, anche qua bisogna sapere tante cose, ci sono tanti livelli di mente, grossolani, sottili, molto sottili. Qui si parla di livelli più sottili, rarefatti, che avvengono nel momento in cui le coscienze grossolane dei sensi e le coscienze mentali si dissolvono. Questo momento avviene naturalmente quando si muore, per cui che cosa succede? Queste esperienze al momento della morte sono indotte per la forza delle azioni, per cui del karma e delle emozioni distruttive. Non abbiamo nessun controllo su questo processo, ecco perché poi non siamo in grado di utilizzare quel momento di mente estremamente sottile della chiara luce della morte che avviene, ma avviene sotto il controllo delle emozioni distruttive del karma. Qui invece, tramite questo sentiero, che cosa fa? Il praticante che ha ottenuto già tantissima stabilità, deve essere già una persona o due persone molto avanti nel sentiero, che hanno tantissima stabilità nelle realizzazioni, sono arrivate a questo punto, al punto in cui, che cosa succede? Riescono a utilizzare quel tipo di esperienza che avviene o durante un rapporto vero e proprio, oppure visualizzato, perché ci sono due tipi, cioè quello che si chiama la consorte dell'azione, per cui è qualcun altro vivo come te, o quella visualizzata di saggezza. Nel momento in cui avviene il rapporto, ecco che con lo sviluppo questo praticante è in grado di indirizzare quel tipo di beatitudine dell'orgasmo, quella mente che si genera per un attimo estremamente sottile, è in grado di prenderla, di controllarla e di dirigerla, utilizzarla per realizzare la vacuità. In quel modo, dal momento che quella è una mente sottile, estremamente sottile, ha una grande capacità di realizzazione e nel momento, se sei in grado di indurla con lo sforzo della pratica, di controllarla e di dirigerla per realizzare la vacuità, quelle realizzazioni diventano estremamente potenti. Ecco, questo che vuol dire, per cui non ha niente a che vedere con un normale rapporto sessuale. Per cui Geshe-la ha detto, noi adesso dobbiamo fare delle preghiere di aspirazione, pensare in futuro dovrò arrivare a quel punto lì, ma non abbiamo adesso la capacità per ottenere i risultati di questa pratica. No. Adesso in realtà non potrei neanche parlare troppo di queste cose se non a un'udienza che hanno già, se non a delle persone che hanno già ricevuto un'iniziazione del Manutara Yoga Tantra, però per dopo è scontato che la maggior parte di voi avete ricevuto Kala Chakra, per esempio, per cui ne parlo su quella base. Per cui quelle rappresentazioni delle divinità in unione rappresentano quelli che sono due aspetti della pratica del Vajrayana, che sono il corpo illusorio impuro e il corpo illusorio puro. In quel momento il corpo illusorio non è qualcosa di carne ed ossa e sangue, è fatto di saggezza trascendentale, per cui anche naturalmente poi vengono dipinte per avere un'idea, un'immagine, ma in realtà non hanno niente a che vedere con carne ed ossa. Per cui, per esempio, se guardiamo l'esempio di Gerinpo Chelama Tsongkhapa, lui ha mostrato di ottenere l'illuminazione nel bardo, ovvero sia, invece di entrare nello stato intermedio ordinario, come ha ottenuto il Sambhogakaya, per cui quel tipo di pratica l'ha completata nel bardo, lo poteva benissimo completare nella stessa vita, prima di morire poteva diventare Buddha, come? Prendendo una consorte vera, però non l'ha fatto in quel momento perché per mostrare ai discepoli, altrimenti sarebbe possibile che qualcuno in futuro avesse detto, ma il mio maestro Gerinpo ci ha fatto così, lo faccio anch'io, senza essere pronto, senza avere raggiunto quelle qualità che ci vogliono in quel momento per poter portare avanti quella pratica. Per cui, per prevenire questo, invece di mostrare di ottenere l'illuminazione con quel corpo, Gerinpo ce l'ha fatto nello stato intermedio.
Yung mare ta te maung ba na
Per cui anche andando avanti nel testo, per poter praticare il sentiero del mantrayana è indispensabile, si basa necessariamente sul sentiero delle, sul veicolo delle perfezioni, Mahayana, per cui quello è indispensabile come preambolo, diciamo, alla pratica del Vajrayana. Però non tutti i praticanti del sentiero delle perfezioni nello stesso momento sono pronti a praticare il sentiero del Vajrayana, per cui per coloro che non sono ancora pronti il sentiero del Vajrayana non viene rivelato, anche se sono sul sentiero delle perfezioni, e verrà rivelato poi in futuro quando arrivano, quando maturano in quel momento lì. In ogni caso la pratica principale del sentiero delle perfezioni, per cui le sei perfezioni, generosità, moralità, eccetera, lo sviluppo di bodhicitta, eccetera, invece sono pratiche necessarie, indispensabili, in comune, sia col sentiero delle perfezioni che con quello del mantra. Long. Long. E infatti alla fine di pagina 53 vediamo come vengono prese delle citazioni dal tantra stesso, da alcuni tantra radice, per cui dal tantra della punta del Vajra, qui del Vajra del culmine, va bene, non importa, per cui nel tantra stesso, in cui mostrano come è il sentiero delle perfezioni è indispensabile per la pratica del Vajrayana, non abbandonare la mente dell'illuminazione neppure a costo della vita. Questo è il tantra, è uno di questo tantra che lo dice, che dice ancora le azioni delle sei perfezioni, comunque la pratica delle sei perfezioni, non dovrebbero mai essere messe da parte. Per cui se sei un praticante del Vajrayana, queste sono le tue pratiche principali. E infatti, se andiamo avanti a pagina 54, andiamo a vedere quella citazione dal Vajradaka e anche da altri tantra, in cui mostra che alcuni dei voti stessi del praticante del tantra sono quelli di portare avanti tutte le pratiche di tutti i veicoli. Ecco che dice: sostieni tutti gli insegnamenti eccellenti, questi sono negli Samaya di Amitabha, no? I tre veicoli, l'esterno e il segreto, i tre veicoli si riferisce al veicolo degli Sharvaka, dei Pratika Buddha e dei Bodhisattva, che abbiamo visto prima. L'esterno si riferisce alle prime due classi del Tantra, il Kriya e il Charya, e quello segreto si riferisce alle ultime due, lo Yoga e il Manuttara Yoga Tantra.
Dangma di donga ge ne tamje kangsa di sangye lam du dini chibena di tembat tamje gamedo tobe chewa dan tembo ta dinde ne duwa gana le ta panje mone thambe ye den do ma chewa sum da du sai shi nam cha mangbu chibe song le ta thangma sangye gi
Per cui in questo modo, ragionando in questo modo, vedendo come tutti questi aspetti dei vari veicoli, i vari voti, il sentiero delle perfezioni, tre veicoli del Tantra, tutte le varie istruzioni hanno lo stesso fine e hanno un senso in uno sviluppo graduale, ecco che a questo punto vedrai che non ci sono contraddizioni negli insegnamenti. No. Per cui, per quanto riguarda il comprendere che tutte le scritture, tutti gli insegnamenti sono delle istruzioni dirette da mettere in pratica, qui adesso non ho trovato il passaggio preciso che Geshe-la ha letto e ha anche spiegato il significato del fatto che dal momento che penetrare il significato degli insegnamenti così come sono presentati nelle scritture vaste e profonde è molto complicato, vengono usati le spiegazioni che provengono dai grandi pionieri, Nagarjuna, Sangha, eccetera. Infatti qui dice all'inizio di pagina 56, dice le parole del vittorioso, per cui del Buddha, che sono nelle raccolte dei Sutta e nel Tantra, sono tutte istruzioni supreme, però dal momento che in questo periodo degenerato per gli studenti è difficile comprendere per proprio conto il significato, ecco che si usano i commentari validi dei pionieri, che sono Nagarjuna Sangha e gli altri. No. Per cui, però, per alcune persone è difficile anche affrontare uno studio, una pratica basata sullo studio dei commentari dei grandi pionieri, Nagarjuna, Sangha, eccetera, per cui si basano su delle spiegazioni più brevi che vengono date dal Lama, quelle che si chiamano, qui vengono chiamate istruzioni personali, menga, che in realtà sono istruzioni, non è che il personale non c'è, sono istruzioni orali che vengono date dal Lama, da un maestro qualificato. Però qui, come lo dice chiaramente, anche queste istruzioni non devono essere diverse dal contenuto dei trattati, delle spiegazioni dei trattati. Se queste istruzioni non hanno un riferimento con il contenuto dei trattati e sono delle istruzioni come indipendenti che esulano completamente da qualunque altra spiegazione che è stata data nei trattati dei grandi pionieri, non vanno accettate, non importa. Il Lama da quelle istruzioni non sono valide, devono avere devono essere direttamente rintracciabili affini ai contenuti dei trattati. Infatti dice, a prescindere da quanto bene tu la prendi un'istruzione personale, solo qualcosa da mettere in pratica, qui dice, se non può conferire conoscenza certa del significato delle parole dei Buddha e dei grandi commentari sul loro scopo, o se insegna un sentiero incompatibile con questo, che cosa vuol dire? Se non ha niente a che vedere, se è qualcosa che non è rintracciabile, con le spiegazioni dei trattati non è valida. Long. Per cui anche nel prossimo passaggio leggetelo voi, per piacere, il testo va letto, anche quando non viene menzionato direttamente, siamo a pagina 56, questo è il paragrafo che stiamo guardando adesso, per cui non, tutto ciò che è contenuto nelle scritture, tutte quelle parole sono esclusivamente qualcosa da mettere in pratica, non c'è che qualcosa serve a conoscere una certa cosa, ma non a praticare, poi ci sono altre cose che invece vanno praticate. Questo è il modo di abbandonare il Dharma, pensando in questo modo si cade e non si potrà vedere che tutti gli insegnamenti sono istruzioni personali. Per esempio qualcuno magari può dire, ma il trattato di cognizione valida serve solo per questo, non serve a ottenere l'illuminazione, eccetera. O per ottenere l'illuminazione prendo quell'insegnamento che è breve che mi ha dato il Lama, in quelli che però non è quello, eccetera. Allora che cosa vorrebbe dire? Vorrebbe dire appunto che nel corpo degli insegnamenti di Buddha ci sono delle cose che servono solamente come un apprendimento intellettuale e invece ci sono delle altre che servono effettivamente da praticare per ottenere l'illuminazione. Questo è completamente sbagliato, questo modo. E infatti il passaggio qui ve lo leggo, ci sono persone che concludono che qualsiasi testo classico dovrebbe essere considerato solo un insegnamento esplicativo, mancando di conseguenze dei punti di chiave per la pratica, ovvero sia non serve per praticare ma solo per comprendere. E sostengono che ci sono delle istruzioni personali separate da questo insegnamento che insegnano i significati centrali che sono il cuore della pratica. Sappi che, concludo, questa attitudine preclude lo sviluppo del grande rispetto per i sutra e tantra che sono immacolati, così come per i trattati senza errori, per cui pensando in questo modo, come ha spiegato Geshe-la adesso, questo diventa un ostacolo anche a generare rispetto e ammirazione per gli insegnamenti stessi. Long. Andiamo in fondo a pagina 56 a vedere che cosa vuol dire allora questo, che tutti i trattati sono esclusivamente istruzioni personali da mettere in pratica, e questo viene da uno praticante Kadampa, Chanchul Rinche, che disse: per quanto concerne le istruzioni, questo che si parla di istruzioni orali, istruzioni personali, eccetera, la completa padronanza non significa acquisire la verifica solo di un piccolo volume che sta nel palmo della mano, significa considerare tutte le scritture come istruzioni per la pratica. Che cosa vuol dire un piccolo volume? Vuol dire non le istruzioni per la pratica non stanno in un piccolo volume o in un piccole note che si è preso di istruzioni personali che vanno portate avanti, che stanno in un palmo. Per esempio, noi normalmente, per quanto riguarda le cose, gli oggetti che riguardano la nostra vita, siamo più estesi possibile, no? Ne abbiamo tante, elaboriamo in grande questo e questo in moltitudine, però quando riguarda per la pratica diciamo: ah, guarda, questo insegnamento è perfetto, questo piccolo librettino qua dentro c'è tutto quello che puoi, che devi fare per praticare il Dharma e questo insegnamento. Per cui per il Dharma non siamo elaborati per niente, abbiamo, è come dire, siamo contenti e soddisfatti con pochi desideri per il Dharma, e facciamo l'opposto invece nella vita pratica. Ecco, non è proprio così. La propria pratica non può essere contenuta in un piccolo breviario di istruzioni personali, no. Per cui qui c'è un passaggio di Drom Rinpoche Drom Tompa, pagina 57, che dice: è un errore se, dopo aver studiato molti insegnamenti, per cui dopo aver studiato i trattati eccetera, se senti il bisogno di guardare altrove, di andare a cercare la tua pratica da qualche altra parte, per come praticare insegnamento, questo è un errore. Perciò ci sono persone che hanno studiato molti insegnamenti per lungo tempo, ma non sanno proprio per nulla come praticarlo, questo insegnamento. E quando desiderano praticare, devono guardare altrove, vanno a cercarli da qualche altra parte. Il loro errore sta nel non comprendere ciò che è stato appena spiegato, ovvero sia che la pratica era esattamente in dove stavano studiando. Per cui anche, per esempio, per parlare di questo grande, i testi, quando studiano i testi, per esempio l'Abhisamaya Alankara, dove sono contenuti il significato del sentiero, della Prajnaparamita, ci sono vari punti. Il terzo anno che si studia si entra nel soggetto di Bodhicitta della mente dell'illuminazione, che è molto elaborato. Adesso mi viene in mente un aneddoto di questo grande praticante Trigo Kyopon Rinpoche, che era un grande geshe di Lhose Lin, che arrivò in India, ma io non l'ho incontrato, dice Rinpoche, era già passato quando lui arrivò, ed era un grandissimo meditatore che prima aveva studiato, e lui aveva detto proprio che la sua pratica era iniziata proprio lì, proprio nel momento in cui, studiando la Bissamaya Lankara, c'è il soggetto di Bodhicitta. Questo aveva ottenuto delle grandissime realizzazioni, era anche andato a meditare da solo, aveva un seguito di meditatori, eccetera. Per cui il anche nella comunità tibetana, non pensate, perché dal momento che siamo, che sono tibetani, sono tutti automaticamente buddisti, ma non vuol dire che lo sanno il Dharma, che sanno come praticarlo o che hanno capito. Infatti adesso si sta sviluppando molto più interesse anche nel popolo tibetano stesso, non solo a essere buddisti per cultura, ma veramente a studiare, a comprendere. E la sanità lo dice, quello che studiate, poi dovete immediatamente confrontarlo con la vostra mente. Questa cosa qua che ho imparato oggi, in che modo mi può essere di beneficio per la mente? Come posso educare il mio pensiero? Se lo faccio in questo modo, che tipo di esperienza ho? E allora in questo modo, se lo provate, avrete quelle piccole esperienze, quei piccoli cambiamenti, poi vi inducono a comprendere come quelle sono tutte istruzioni per la pratica. Infatti su Santità poi commento ogni tanto, adesso dal momento che vedete che ci sono tanti occidentali che vengono in sé e scoprono il Dharma e lo studiano, anche il popolo tibetano ha visto questo e si stanno interessando molto di più di quello che è veramente lo studio e la pratica del Dharma, non come dice Sua Santità, la fede che si basa sulla comprensione, non la fede cieca. No. C'è un aneddoto della vita di Trigo Kyopon Rinpoche. No, penso che sia di beneficio a parlarne adesso. Questo grande praticante Trigo Kyopon Rinpoche, che cominciò lassù nel monastero come un monaco completamente ordinario come gli altri, un monaco poverello che studiava, e poi piano piano arrivò a diventare il primo della sua classe, Geshe la Rampa, nel momento in cui finì i suoi studi al monastero, voleva assolutamente andare nelle montagne a meditare, però in quel momento, e c'era ancora il reggente Retin Rinpoche, Retin Rinpoche gli disse no, devi andare al collegio tantrico, per cui dal momento che Retin Rinpoche era il reggente, era il re del Tibet, lo doveva ascoltare, e andò al collegio tantrico, ci rimase per 6 mesi e poi dopo proprio fece esattamente come Milarepa, scappò sulle montagne e si perse nelle montagne per un po'.
Ne immagini, ci lenga figura, ci lenga per
No, e uno dei miei Genla mi ha spiegato che lui viveva, ogni tanto qualcuno lo andava a trovare, ma era proprio, stava molto in un posto da solo, estremamente sperduto, sul picco di una montagna, vicino dove c'era una cascata, la cascata dove si raccoglieva l'acqua era in basso, lui stava in alto, per cui ogni tanto doveva andare giù a raccogliere l'acqua, no? Però da un momento che anche negli intervalli di meditazione continuava a riflettere su quello che aveva pensato, era così assorbito che a volte andava avanti e indietro 2 o 3 volte senza l'acqua, arrivava giù per l'acqua, continuava a pensare, ritornava su, si accorgeva che aveva il secchio vuoto, allora doveva tornare giù di nuovo. E poi a un certo punto, quando ci fu l'esodo dei tibetani che andarono a Baxadur, lui andò in un altro posto che era Dalhousie, che non è troppo lontano da Dharamsala, a meditare, no? E lì c'era anche un altro gruppo di tibetani che gli chiesero di insegnare il Lamrim, per cui lui insegnò il Lamrim. Geshe Trigu Kyopon Rinpoche vedeva bene da un occhio, ma aveva un problema dall'altro occhio, no? Per cui per leggere il testo si mise gli occhiali, no? Però dal momento che il contesto è che lui era un meditatore, diciamo, estremo, no? Proprio, cioè, senza niente, senza mostrare niente, gli occhiali erano 40 anni fa, 50 anni fa, tutti poveri, avere gli occhiali magari era qualcosa che poteva significare qualcosa di bello, di così, no? Per cui il primo giorno si mise gli occhiali e cominciò a leggere, il secondo giorno arrivò con gli occhiali senza la lente da una parte, aveva tolto la lente, e ha detto: tanto qua non ci vedo in quest'occhio qua, cosa la tengo a fare la lente? Per cui andava in giro solo con gli occhiali, solo con una lente sola. Okay. E per cui adesso, per concludere questo passaggio di come tutte le scritture diventano istruzioni per la pratica, se fosse giusto studiare i grandi trattati e poi, invece di praticare quello che si è imparato dai grandi trattati, andare a cercare istruzioni da un'altra parte per praticarle, perché le prime erano solo qualcosa che da imparare, poi la pratica va fatta in un'altra parte. Qui l'esempio è come un cavallo da corsa: lo fai addestrare su un percorso, ma la sua gara la deve fare in un altro percorso.
Ne
E poi sapete che all'inizio, nella prima propagazione del Dharma che avvenne in Tibet con il re Trisong Densen che invitò Shantarakshita e Guru Padmasambhava, ci fu una grande propagazione del Dharma. Poi di seguito, molto presto, il corretto modo di comprendere la vacuità, per cui la visione filosofica degenerò e si instaurarono delle visioni errate portate avanti da questo maestro cinese Ashang, che proponeva che per ottenere l'illuminazione non c'era affatto bisogno di meditazione analitica, perché la meditazione analitica fa prolificare il pensiero discorsivo, e il pensiero discorsivo ostacola l'ottenimento dell'illuminazione. E per cui a quel punto fu invitato il maestro Kamalashila dall'India, che compose i tre volumi che si chiamano il Gomrim, o gli stadi di meditazione, il primo, il secondo e il terzo volume, proprio per confutare completamente questa visione errata, in cui infatti che cosa dice? Prende il punto di come è necessario l'ascolto, la saggezza che deriva dall'ascolto, dalla riflessione e dalla meditazione, per cui la saggezza che deriva dall'ascolto e dallo studio è la comprensione, poi questa comprensione va analizzata con la propria saggezza discriminativa, che è la riflessione. Questa saggezza discriminativa ti porta a delle certezze, ha delle certezze che non è più una comprensione, è una certezza. Poi questa certezza diventa l'oggetto della meditazione, per cui con questa certezza poi educhi il pensiero, abitui il pensiero, mediti per instaurarlo dentro il pensiero, per cui questo passaggio analitico è indispensabile. E il maestro Kamalashila, qui a pagina 57, alla fine dice inoltre: ciò su cui mediti con la saggezza sorta dalla meditazione, per cui si parla di meditazione, è proprio ciò che hai conosciuto con la saggezza sorta dallo studio e dalla riflessione. Non mediti su qualcos'altro, per cui esattamente sulla base dell'ascolto e dello studio dei grandi trattati, quel significato poi va elaborato con la propria intelligenza. La conclusione che sorge da quell'intelligenza poi diventa l'oggetto della meditazione. Questo, non mediti su qualcos'altro, questo è simile, altrimenti sarebbe come mostrare a un cavallo un percorso di gara e poi fargli fare la gara da un'altra parte.
Jagun
E infatti ciò che è più importante delle due della meditazione analitica è quella di stabilità o di concentrazione, la meditazione analitica. E infatti, andando avanti qui dopo il passaggio che è stato appena letto, perciò queste istruzioni includono in forma completa tutti i punti chiave del sentiero, le istruzioni contenute nell'Amrim, che sono graduali, contengono tutto il significato delle scritture e dei commentari e parlano da come affidarsi al maestro fino al calmo dimorare e alla visione profonda. Per cui tutti questi stadi della pratica, la preziosa, il come affidarsi al maestro spirituale, i vantaggi del farlo, gli svantaggi di non farlo, come applicarsi con la mente, come applicarsi con l'attività e riconoscere la preziosa nascita umana, le libertà, le ricchezze per poter praticare il Dharma, la morte, l'impermanenza, tutti questi passaggi sono esclusivamente meditazioni analitiche. Non c'è nessuna meditazione di concentrazione. Poi arrivi a un certo punto, quando arrivi alla pratica del calmo dimorare e della saggezza speciale, ecco che comincia a essere importante la meditazione di concentrazione, oppure quando arrivi ai due stadi del Manutara Yoga Tantra, dello yoga della divinità. Ma prima tutti questi stadi che portano lì richiedono la meditazione analitica, ed è in questo modo che si comprende come il significato di tutte le scritture sono istruzioni per la propria mente. Altrimenti, se la meditazione analitica non fosse necessaria, solo la meditazione di concentrazione, sarebbe impossibile dire che il significato, che tutto quello che è contenuto nelle scritture è un'istruzione per la propria pratica. Allora adesso oggi facciamo una sola domanda, perché abbiamo finito col tempo. C'è una domanda? Ok. No, fai pure.
È una domanda che mi è venuta in mente ieri.
Prego.
E chiedo scusa in anticipo per la mia ignoranza.
Tranquilla.
Osservando il mondo oggi come se fosse una fotografia, un'immagine istantanea, una persona che osserva disinteressata questa cosa potrebbe pensare che l'essere femminile abbia o venga considerato inferiore a quello maschile. Di evidenza ce ne sono tante. È davvero così? E se non fosse così, oggi che gli ostacoli o gli apparenti svantaggi della differenza di genere sono superabili, come possiamo fare per colmare questa lacuna culturale?
Casa di Sanlu di Corso, di Shuaiye, Tanda di Tensan, di Zamlin, di Scilo du Spa Tedu, Parso Draboci Tedu, Mida Pudan Pumoyor, va? Pudan Pumu Dus Tedu, Pumoina di mille tes membe sorravo ci du. Membe sorravo ci du, du scene, du ste du, reba. Mare da tacirdan du ste du ta rotantadu di puina di ya sorravo ci, pumoina di men sorravo ci, di per norvare. Cesa di nesu digi di ci carsa rotan digi pa giuea ki tabla yonam. 라제 라레 Allora, per quanto riguarda il buddismo, al tempo di Buddha, nella società la divisione fra uomini e donne era ancora molto più evidente di adesso, che nella società moderna. E in quell'ambito Buddha mostrò come il buddismo non fa nessuna differenza, nel senso che per quanto riguarda gli addestramenti che richiedono la disciplina, per cui i praticanti laici, uomini e donne, hanno gli stessi voti, i monaci e le monache novizi hanno gli stessi voti, poi ci sono i monaci completamente ordinati e ci sono anche le donne completamente ordinate, c'è una differenza di voti ma l'ordinazione è uguale. Poi nell'ambito del progresso del sentiero Mahayana, entrambe hanno esattamente le stesse capacità e le stesse possibilità di ottenere lo stesso goal, e specialmente nell'ambito della pratica del Vajrayana, la progressione dei sentieri, degli stadi di generazione, completamento, l'ottenimento dell'illuminazione è esattamente uguale per gli uomini e per le donne, non c'è nessuna differenza. Detto questo, nella società, certo, ci sono ancora queste divisioni, in passato erano di più, adesso ci sono di meno, probabilmente andando avanti ci sarà sempre di meno. Una cosa che Sua Santità enfatizza è come dal punto di vista di un'educazione benevola e di un'istruzione amorevole, le donne sono più importanti degli uomini, anche nell'ambito familiare. I figli naturalmente sono più portati a seguire la madre del padre, per cui se la madre è in grado di insegnare bene, questi figli vengono su molto bene. E nello stesso modo la Santità pensa che le donne hanno questa importanza nella società in generale, per ottenere una società pacifica, migliorare la società, e dipende tantissimo dalle donne, proprio perché hanno questo tipo, caratterialmente sono più portate alla pace e a queste cose. Per cui, naturalmente, se le donne, continuando quel percorso di pace, continuando a esaltare quel tipo di qualità intrinseche che sono in un essere che è femminile, automaticamente miglioreranno le condizioni del mondo, e questo verrà fuori anche così l'importanza dell'importanza dell'essere femminile. Per cui il Dalai Lama pensa che dal punto di vista anche della responsabilità del mondo, le donne svolgono un ruolo più importante degli uomini. Per esempio anche nella storia, diciamo, mitologica di Tara, di come è venuta a esistere, si parla di, all'inizio, di questa praticante che era una ragazza, la figlia di una famiglia estremamente benestante, che praticavano bene, facevano tante offerte al Sangha, di cibo eccetera, e durante queste offerte lei offriva e si prendeva cura del Sangha, chiedeva al Sangha di dedicare, alla fine il Sangha poi deve dedicare per lo sponsor, chiedeva di dedicare affinché lei potesse rinascere sempre continuamente come donna fino a ottenere l'illuminazione nell'aspetto anche di una donna, per cui Tara ha pregato in questo modo. Per cui oggi abbiamo fatto esattamente l'opposto di quello che pensavo di fare ieri, ovvero sia di dare più spazio alle domande e risposte, però dal momento che Rinpoche ha letto di più ieri mi sono sentito il dovere di spiegare un attimino, per cui non abbiamo fatto le domande e risposte. Grazie.
Sashi Pege Shoshi Meta Tram Rira Bling Shini Deng Yam Padi Sange Shindu Mikte Uwayi Joko Namdak Shin Lache Pashu Idam Guru Ranna Mandala Kam Niyatayami Gevadin yodo dang lama sangye drum yone drova chinkya malupa deye salang pa sho janchup semcho grimpoche makye panam gengyuchi kye pan yampa me payang gone gondru pelwa shoo.